Gloria a Gesù Cristo. Signore Gesù, ti adoriamo. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Accomodate. Alleluia. Voglio salutare tutti. Il nostro appuntamento con Gesù, settimanale con Gesù. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Saluti a quelli che sono online, quelli che stanno seguendo. Signore, ci benedica nel nome di Gesù Cristo. Vi ricordate, siamo rimasti che avevamo iniziato a predicare su un argomento: come essere cristiani di successo, come avere una vita cristiana improntata nella vittoria e non nella sconfitta. E il primo punto l'abbiamo trattato, è stato tratto dal libro degli Atti, dove l'Apostolo Pietro inizia a predicare dopo il riempimento dello Spirito Santo nell'alto solaio. Che cosa avviene? L'Apostolo Pietro insieme ai fratelli predicano e dicono alcune cose. Predicando, poi a un certo punto i fratelli chiedono, dicono: cosa dobbiamo fare noi per essere aderenti, per cambiare vita? Cioè la domanda era, i fratelli chiedono, cioè quelli che stavano ascoltando, volevano sapere che cosa dovevano fare. E Pietro dice loro: ravvedetevi. E abbiamo parlato ampiamente del ravvedimento. Abbiamo parlato del significato del ravvedimento. E questo è il primo punto fondamentale. Ravvedimento significa essere coscienti di avere condotto una vita o un indirizzo di vita in una maniera tale che c'è bisogno di un cambio. Sai che significa ravvedimento? Ravvedersi, cambiare indirizzo. Quindi primo punto, cambiare indirizzo. Dice, l'indirizzo per cui tu ti stavi conducendo non va bene. Devi cambiare strada. Lode Gesù Cristo. Questo significa ravvedetevi, cioè riconoscere e cambiare atteggiamento, modo di fare, mentalità. Lode Gesù Cristo. Dice Pietro, ora, dopo della predicazione di Pietro, al capitolo 2, versetto 37, dice così: ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro: ravvedetevi. Una parola, ma ha un significato ampio. Ravvedimento, dice, ho accettato la parola di Dio. La parola intesa come tutto ciò che è il modo di ragionare, il modo di condursi. E quindi la parola accettata cambia. Io mi rendo conto che stavo andando in una via che non era buona. La via che devo intraprendere è quella di Gesù. Sto facendo un'estrema sintesi delle cose. Poi dice: ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Secondo punto. Questo è il secondo punto che voglio trattare questa mattina. Ora, per parlare di alcune, come dire, elementi o cose questa mattina, volevo parlare del battesimo, del significato della parola battesimo. Battesimo deriva dalla parola greca baptizo o bapto e significa coprire interamente con un fluido oppure macchiare o immergere con la tintura un elemento. Questa era utilizzata, è una parola che deriva dal greco e veniva utilizzata nella cultura greca, questa parola che significa immersione, veniva utilizzata per tante cose nella pratica. Una parola che veniva usata dai fabbri quando tempravano l'acciaio rovente. Una parola che veniva usata, cioè nella cultura, vi sto dicendo il significato di questa, della parola battesimo, baptizo in greco, veniva utilizzata per tingere i capelli. Una nave che veniva immersa, cioè veniva affondata. Allora, com'è che avveniva il passaggio di proprietà quando si vendeva una nave? Usavano fare questo tipo di pratica. O una nave nuova, quando costruivano una barca nuova, veniva immersa. Cioè veniva battezzata, immersa. Poi il nuovo proprietario prendeva la nave, la barca, quella che era, e diventava di sua proprietà. Quindi il battesimo ha anche un significato di cambio di proprietà. Cioè vi dico queste cose affinché la nostra mente, quando noi parliamo di battesimo, si possa allargare e non focalizzata sulla questione culturale di quello che noi abbiamo vissuto, di quello che ci hanno insegnato, diciamo, la tradizione. Che la tradizione e quello che abbiamo vissuto è una cosa, se noi entriamo in quello che è il vero significato della parola per comprendere, perché poi vi devo spiegare qualche cosa di importante. Vi dico questa, è una premessa. Quindi, ha un senso letterale e figurativo. Il significato letterale è immergere, immergersi o immergersi nell'acqua. Quindi gli antichi greci usavano questa parola o questa pratica per tingere un indumento, per immergere, per temprare il ferro. Il fabbro lo utilizzava. E veniva utilizzata anche questo con gli schiavi. Quindi, in senso figurato, il battesimo raffigura l'introduzione di una collocazione di una persona o di una cosa in un nuovo ambiente, in una nuova proprietà. Ci siamo? Quindi, cambiano le condizioni dopo l'immersione, dopo il battesimo, le condizioni e la relazione nell'ambiente pure, nel suo ambiente, perché il ferro che viene immerso, battezzato, viene temprato. E il tessuto che viene battezzato, che loro utilizzavano questa parola per dire immerso, e cambiava di colore e veniva utilizzato per un'altra cosa, cioè c'era un cambio totale. Cioè, quindi il battesimo significa anche identificarsi in una nuova cosa. Nella Bibbia noi vediamo che ci sono diversi tipi di battesimi, non si parla di un solo battesimo. E ora prendiamo Ebrei 6, versetto 1. Vede la Bibbia. Dice perciò, Ebrei 6, versetto 1. Poi dopo preparati, Matteo 28, 18. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte, della fede in Dio, versetto 2, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. In Ebrei, qua noi vediamo che ci sono elencate sei dottrine fondamentali che formano la dottrina di Cristo. E io questa mattina voglio parlare del battesimo, tra cui quella del battesimo. Questa dottrina fa parte del grande mandato. Il grande mandato è in Matteo 28, 18. Dice, Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Allora, che cosa vediamo qua? Che Gesù dice, dà un ordine, un comando ai discepoli di fare altri discepoli. Ecco, qua si apre anche un altro fronte, quindi Gesù non ha parlato di fare credenti. Quindi il credente deve diventare un discepolo. Siete d'accordo? Crediamo, l'ha detto Gesù. Egli indirizza i discepoli, gli apostoli erano i suoi discepoli. Lui si era scelto tra quelli che lo seguivano, 12. Dice, tra i discepoli, 12. E li ha formati perché dovevano formare altri. Tra i discepoli, altri discepoli, per formare altri discepoli. Quindi noi vediamo, Gesù non ha detto, andate e fate credenti. Qui si apre un altro, un grande fronte. Quindi noi dobbiamo in questo cambiare mentalità. Dico, questa mattina la parola, se noi apriamo il nostro cuore, deve incidere dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra mente, per essere un elemento di trasformazione, di cambio. Gesù ha dato questo tipo di indirizzo ai discepoli ed è il grande mandato, quando si parla di grande mandato, è Matteo 28, 18 in poi. Quindi l'indirizzo è che ognuno di noi deve diventare un discepolo, da credente, cioè da uno che ha creduto, che ha accettato, che è entrato, perché poi il percorso della vita su questa terra è un percorso, è un viaggio. E il Signore, siccome conosce la natura dell'uomo, ci conosce in fondo, ci ha creato Lui, Egli è il creatore, giusto? ci ha dato un indirizzo affinché noi non torniamo indietro, affinché noi non diventiamo poi, cambiando natura e ritornando nella vecchia natura. Lode Gesù Cristo. Ecco perché il battesimo. E nella dottrina dei battesimi, di cui parla il capitolo 6 degli Ebrei, significa che ci sono diversi tipi di battesimi. Io volevo leggere anche in Giovanni, al capitolo 3, dove Gesù parla a Nicodemo. E Nicodemo, che era un capo dei giudei, capitolo 3, dice: venne di notte Gesù e gli disse: maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo. Guarda che dice qua, se uno non è nato di nuovo. Di che cosa sta parlando qua? Questo è il primo battesimo. Il battesimo nel corpo di Cristo, cioè il nascere di nuovo. Quando Gesù con il buon ladrone, ricordate la storia? Gesù era sulla croce. Il ladrone era insieme a lui. C'erano due ladroni, uno non credette, anzi, era uno di quelli che lo criticava. Ma se sei il figlio di Dio, perché non scendi da questa croce? E chissà quante altre cose gli ha detto. Ma l'altro, rispondendo, gli disse: senti, noi siamo condannati giustamente perché questa è la punizione per quello che abbiamo fatto. Dice: ma questo che ha fatto? Cioè è un giusto, non è un ingiusto. E dice la scrittura che quest'uomo credette in Gesù. Ora, quando parliamo della dottrina dei battesimi, l'importanza di alcune cose. In che cosa è stato battezzato? Perché noi sappiamo che uno non può entrare, Gesù ha detto a Nicodemo: tu non puoi entrare nel regno, giusto? E lo stesso Gesù poi dice al ladrone: tu oggi sei con me in paradiso. Non c'è contraddizione nelle scritture, o in Gesù o in Dio, non c'è una contraddizione. E che quell'uomo, là sopra sulla croce, è nato di nuovo. Perché tu dici, dice pastore, dice che è nato di nuovo? Perché è nato di nuovo? Perché è stato battezzato nel corpo di Cristo. Cioè, lui ha accettato. Nicodemo doveva accettare Gesù, doveva accettare la verità e morire al vecchio e nascere di nuovo. Quando Gesù stava dicendo a Nicodemo, che era un uomo della legge, cioè lui conosceva la Torah, i cinque libri, come oggi gli ebrei che seguono, diciamo, il vecchio patto credono nei cinque libri del Vecchio Testamento, così era Nicodemo. Ma Nicodemo era anche infarinato di tutta questa sua cultura, conoscenza e cultura religiosa, giusto? Cosa gli dice Gesù? Se non nasci di nuovo, non puoi entrare nel regno. Stessa cosa è avvenuta con quel ladrone. Dice, come è nato di nuovo? Accettando la parola. Marco 16. Quante volte l'abbiamo letto, magari. Leggiamo dal 15. Disse loro, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. C'è una contraddizione, ora sto ladrone. È il battesimo di cui Gesù parlava. Parlava solo del battesimo in acqua o parlava in senso, come dire, ampio del battesimo? Io me lo sono posto questo quesito. Gesù parlava, secondo me, di un discorso ampio del battesimo. Di essere immerso, cioè un corpo immerso, no? Vi ho parlato prima del significato della parola battesimo originale, battizzo, che significa immersione, che qualcosa che viene immersa quando esce fuori diventa un'altra cosa. È come l'acciaio temprato. Essere immersi. Com'è che quell'uomo poteva essere immerso? Si è immerso perché è morto al vecchio, cioè ha rinunziato a tutto ciò che era la tradizione, la conoscenza, il modo di fare, il ragionare. Quando gli dice se non nasci di nuovo, cioè significa se non muori e nasci di nuovo, cioè non ti immergi, non sei immerso. Stava parlando del corpo di Cristo, cioè in Cristo, immerso in Cristo. Alleluia. Che cos'è il grande mandato? È il compito che Gesù ha dato per delega, per mandato, perché che la Chiesa deve svolgere senza modificare le cose. Cioè la Chiesa, noi oggi non è che dobbiamo inventarci cose nuove. Noi non ci dobbiamo inventare le cose, è scritto. Io quando vi parlo è tutto qua, vedete? Nel ministero che il Signore mi ha affidato, io ho imparato che tutte le cose che noi diciamo, se non sono supportate dalle scritture, rischiamo di andare nel vano, nei pensieri, nelle filosofie, nelle dottrine, eccetera. Noi non ci dobbiamo inventare nulla, è scritto. E Gesù ci ha dato la delega, cioè il mandato. E nel mondo dello spirito tutto deve essere fatto sotto mandato. Perché il mandato, sapete che significa? Essere legalmente riconosciuti, legalmente, spiritualmente riconosciuti dall'autorità del Padre. Quando uno cammina nell'autonomia e nell'area dell'abusivismo, è come nella legge umana, c'è una legge che ordina le cose, per esempio, del commercio, e poi ci sono gli abusivi, quelli che operano e fanno le stesse cose in maniera abusiva. La stessa cosa è nello spirito. Sai quanti abusivi ci sono? Sai quanti hanno in testa sempre di fare... la natura umana di fare imbrogli, di imbrogliare, di trovare la via breve e camminare per i fatti suoi. Alcuni si autoproclamano pastori, eccetera, eccetera, ministeri, rompono le famiglie, rompono le comunioni, entrano nell'area dell'abusivismo. Cioè, che significa? Il Signore poi, quando i discepoli dissero, ma pure quelli stanno facendo, dice, ma non sono dei nostri. Vi ricordate quando i discepoli gli dissero, ma questi non sono dei nostri, li fermiamo, e il Signore gli ha detto, no, lasciali stare. Ma non erano. Significa che una certa mentalità c'è sempre stata, è la natura dell'uomo. Ma c'erano i mandati suoi e c'erano quelli che operavano senza il mandato. Quando noi siamo nel mandato, siamo autorizzati. Abbiamo l'unzione e il potere. L'unzione e il potere viene dal mandato. Cioè, è una delega spirituale. E qui lo vediamo nei ministeri che ce lo insegna in Efesini 4, versetto 11. Il mandato. Nel mandato si trasferisce, la Chiesa trasferisce. C'è spazio qua, tranquillo. Per favore, diaconi, siate pronti a sistemare le sedie quando viene qualcuno. Io ho detto lasciate vuoto là perché si devono sedere avanti, ma siate pronti a servire. Alleluia. Quindi stavamo dicendo del mandato, il grande mandato. Molti si cercano di inventarsi, di fare. È tutto scritto. Il problema è quando si va oltre ciò che è scritto e quindi ci si inventa. Gesù è venuto mandato dal Padre e dallo Spirito Santo. Cioè, lo Spirito Santo è venuto sulla terra, mandato. Tutte le cose di Dio sono sotto l'ordine del mandato. Tutte. La benedizione è sotto il mandato. Il mandato. Quindi, se Gesù è venuto sulla terra e lo Spirito Santo è venuto sulla terra su un mandato, credo che anche noi dobbiamo imparare a rispettare il mandato di Dio. Cioè, noi dobbiamo avere il mandato di Dio. Quindi, qual è l'ordine che Gesù dà in Matteo 28? Di fare discepoli. E che cos'è un discepolo? È uno che studia il proprio maestro, che giorno dopo giorno riceve rivelazione, scopre caratteristiche e impara lo stile di vita al fine di imitarlo. Questo è. Noi dobbiamo imparare a diventare discepoli, da credenti a discepoli. Dobbiamo fare questo salto, perché se rimaniamo nell'area del credente, io sono un credente, credo, si rischia di diventare religiosi. Ci vediamo una volta. Dice, pastore, sì, questa settimana ci vediamo. Dice che la prima chiesa erano ferventi. Tutti i giorni erano riuniti nelle case, rompendo il pane insieme, attendendo agli insegnamenti degli apostoli, e la domenica erano assidui al Tempio, tutti insieme. Dice, pastore, sì, ma il credente qual è diverso dal discepolo? Il credente è uno che è saltuario, è una specie di simpatizzante, vive sempre nell'area dell'autonomia, ancora non è stato immerso. Ecco il problema della... Non vive l'immersione, non vive il corpo di Cristo, quindi non ne comprende, non ha... come dire, non comprende appieno il senso delle cose, perché mantiene una propria identità e autonomia, cioè non è stato immerso. Lode Gesù Cristo. Quindi dice, andate e fate discepoli. Quindi il discepolo è uno che scopre, riceve rivelazione, scopre caratteristiche, impara dallo stile di vita da chi gli fa da maestro. Quando noi guardiamo Gesù, nella Bibbia vediamo Gesù e i discepoli, quello dovrebbe diventare la nostra storia. Cioè, sai qual è la storia nostra? Quale dovrebbe essere? Quella. Quella dei discepoli con Gesù dovrebbe diventare la nostra storia. Se tu desideri questo, tu vedrai che se apri il tuo cuore alla parola di Dio e ci credi, tu vedrai che Dio ti allargherà, ti darà nuove rivelazioni. Che la rivelazione è conoscenza che serve per ciò che tu devi fare. Se tu non hai interesse perché ancora sei preso dal tuo mondo, dalla tua personalità e di ciò che è intorno a te, quella è quella fase quando parla della prima fase iniziale, no? Un bambino quando nasce, crescendo, tu vedi che non ha la capacità di essere un altruista, perché ha bisogno, giusto? Un bambino spirituale è simile, è uno che ha bisogno sempre di ricevere cure, di ricevere cibo. Ma Dio ci chiama a crescere per diventare discepoli. Perché se no rimaniamo sempre nell'area dei bambini, anche se siamo umanamente uomini fatti, anche dice ma io sono anni e anni di fede, ma non c'entra. È la dimensione spirituale, la maturità spirituale quella che conta. Sei bambino se la tua vita è intorno a te. Sei adolescente intorno a te alle cose tue. Ma uno è maturo, no? Oggi da noi umanamente uno è maturo a 18 anni. La legge. Noi sappiamo che la maturità, la legge, anche se dà un indirizzo, non è. La maturità è un'altra cosa. Allora, quando uno è maturo, dà. Provvede ad altri. Il bambino e l'adolescente pensa all'autoaffermazione, no? Quando poi uno cresce verso 14, 15, 16 anni, pensa all'autoaffermazione, ha bisogno di essere affermato, vuole che sia riconosciuto, vuole. E quindi si passano queste fasi. La maturità è che hai superato questa fase e sei uno che sei pronto a dare, cioè tipo un genitore, che è pronto ad avere figli e a curare figli, cioè a dare. Capito? Nello spirito è la stessa cosa. Finché noi non siamo nella dimensione di volere dare, servire, vuol dire che dobbiamo raggiungere il livello di maturità. Queste cose poi, voi sapete, si può andare avanti e si può tornare indietro. Si torna indietro e si diventa, e lo dice Paolo ai Corinzi, dice ora, Paolo era afflitto, ma afflittissimo. Dice, per tempo voi dovreste essere delle persone maturi, però mi rendo conto che siete dei bambini spirituali. Dice, sto parlando a carnali, a bambini, cioè devo ritornare a darvi il cibo liquido. Quando uno è bambino, sai che cosa, come si comporta? Guarda la sua vita e il mondo intorno a sé, tutto ciò che è nel suo interesse. Dio ci chiama a diventare discepoli, cioè a crescere, a maturare, che il discepolo poi fa altri discepoli. Il discepolo fa altri discepoli. Noi come Chiesa dobbiamo crescere per... Tutti siamo chiamati a crescere. E allora, sai quando vedi che uno è maturo? Quando ha la capacità di dare agli altri. Maturo spiritualmente. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. E il Signore ci dice che è la sua parola che ci forma nel carattere. e che ci fa la sua parola che ci alimenta a diventare suoi imitatori. In 1 Corinzi 8, versetto 1 dice che la sola conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. La conoscenza mentale, che è anche necessaria, fratelli, se non è accompagnata dall'esperienza, dice che gonfia. Quindi una pura conoscenza senza l'applicazione gonfia. Quindi la conoscenza deve essere accompagnata con l'esperienza, cioè con la pratica. Io posso dire di avere amore se l'amore poi lo metto in pratica, se no mi sto solo auto incensando che ho amore per tutti. Oh amore. Poi nella pratica, quando c'è qualcuno che è nel bisogno, tu immagina, no? Viene uno che è nel bisogno e lo caccio via. Quello ha bisogno di un passaggio, no, tu c'hai il vestito sporco, nella mia macchina non entri. Lode Gesù Cristo. Vengono qua in chiesa, hanno bisogno da mangiare, da vestire, noi gli diciamo: guarda, mi dispiace, qua solo preghiera, chi qua siamo santi, siamo, sai, di una... Certo, non lo posso fare io da solo, lo faccio con quei che sono stati toccati dalla parola, convinti come me, perché io non è che sono quello che sono perché sono stato convinto, toccato dalla parola. E la mia vita è cambiata. E la tua vita deve cambiare. Ci sono molti che sono cambiati. Ma il Signore desidera che ognuno di noi abbia questa trasformazione. Cioè, questo battesimo nel corpo. Quel nascere di nuovo. Sai che significa nascere di nuovo? Questo è il primo battesimo. Prima di quello delle acque. Nascere di nuovo significa morire al vecchio. Quel ladrone sulla croce era morto al vecchio, ha rinunziato, ma in poco tempo. Io mi ricordo la mia conversione, vi dico la mia, che io mi ricordo un'esperienza personale. Io sono stato trasformato all'istante, cioè sono morto al vecchio, basta. Tutto ciò che era vecchio per me era zero. E proprio ho sentito, gli dicevo: mi devi battezzare in acqua dopo. No, sono stato battezzato, cioè è lo Spirito che mi ha. Io vedevo tutto nuovo, mi hanno portato a testimoniare a tante persone, a tanti fratelli. Dice: guarda, ascolta, dice questo neofratello. E io gli raccontavo, è come se avessi visto un UFO, che la mia vita era cambiata. Prima ragionavo in una certa maniera, ora ragiono in un'altra maniera, all'istante. Dio ha toccato la mia mente, il cuore. Può avvenire subito, può avvenire in un tempo. Non è che, hai capito? Che sono successe. L'Etiope, dice che Filippo salì sul carro, se Etiope, che era un ministro, non era uno qualunque, era un ministro, era il ministro del tesoro della regina Candace, che era la regina di Etiopia. Quindi era una personalità, era un personaggio, stava leggendo le scritture, non capiva, e lo Spirito Santo gli manda Filippo. Questo lo fa salire sul carro, Filippo gli chiede: ma che stai leggendo? Sto leggendo ma non comprendo. Dice: se non c'è nessuno che me lo spiega. E Filippo dice che prese dal capitolo, lui stava leggendo, capitolo 53 di Isaia. Dice: ma di chi parla? Capitolo 53 di Isaia. Voi sapete che profeticamente parlava di Gesù. Profeticamente parlava di Gesù. E lui dice, prese questo passo e iniziò a parlare di Gesù. Poi a un certo punto dice che col carro vedono dell'acqua E questo gli dice: cosa mi impedisce di essere battezzato? E lui lo battezza. Quindi è un processo, ravvedimento e battesimo. Capite? Cioè, il battesimo significa, il primo battesimo, nascere di nuovo. Come quel ladrone che era morto al vecchio ed era è nato di nuovo, perché aveva creduto alle parole di Gesù. Aveva creduto e lui gli dice: Padre mio, Dio mio. Cioè lo riconosce, cioè è lo Spirito poi che lo tocca e gli fa vedere, gli fa riconoscere chi era Gesù, capisci? Gloria a Gesù Cristo. Nascere di nuovo significa morire al vecchio. Se non nasci di nuovo. E per chi è nato di nuovo, dice, ogni cosa è nuova. Per chi è nato di nuovo, ogni cosa è nuova e le cose vecchie sono passate. Questo non significa che il passato non ci vuole aggredire. Cerca di tornare al passato. Noi lo dobbiamo, con la parola, frenare, fermare. Gesù stesso venne discepolato dal Padre e a sua volta fece discepoli, cioè Gesù imparò dal Padre e lui fece discepoli e parlava a quelli che avevano creduto in lui. Per essere discepoli sai che bisogno? C'è un solo bisogno, credere. Avevano creduto in lui. Perché se non c'è questa fede viene con... viene, e la fede dice che viene dall'udire la parola, Romani 10. Dice, com'è che arriva la fede? Dall'udire la parola. La parola predicata, accettata, produce fede. Giovanni 8,31, scritto così. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Se dimorate, significa, essere discepolo significa dimorare nella parola di Dio, cioè avere la parola nel cuore e nella mente. Che significa essere discepolo? Alcuni, per lo spirito del mondo, sai che ti dice? No, io devi rinunziare, perché se diventi discepolo devi rinunziare. Ma scusami, ma Dio si è servito dei suoi figli per governare il mondo. Giuseppe, chi era Giuseppe? Non era un figlio di Dio che era secondo solo a Faraone? Daniele, non era un figlio di Dio? Dio ti vuole solo elevare. Sai che cosa vuole fare il Signore di ognuno di noi? Ci vuole elevare, ci vuole portare a essere suoi figli. E non ci vuole, come alcune tradizioni dicono, vestiti di straccio e poveri. Egli è il re dei re. I figli di un re cosa sono? Principi. Sai che ci vuole a noi? Noi siamo primogeniti. Poi dice un altro passo della scrittura, noi siamo re e sacerdoti dell'Iddio Altissimo. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi il vero discepolo dimora nella parola di Dio. E ne fa un'esperienza personale. Le esperienze personali che vive, poi le vive nella parola. La parola diventa, diciamo, la conduzione, la liberazione, la via d'uscita. E la parola rende libero. Sai cosa ci fa la parola quando noi diventiamo discepoli? Fa qualcosa, avviene qualcosa di miracoloso, ci rende liberi. C'è un vero discepolo è libero nel cuore, è libero nella mente, non è condizionato, è libero dai condizionamenti culturali, religiosi, sociali, è libero, c'ha la mente libera. Sai quando uno non è libero? A me dispiace quando sento, perché significa che ancora non c'è nella maturità, dice, io sono di questo, io sono di quello, quel partito. Un vero discepolo è libero. Una volta eravamo schiavi, schiavi di dottrine, di filosofie, o no? Uno libero sai che significa? Senza condizionamenti. Un discepolo diventa una persona libera. Dice, ma no, ma un discepolo... No, diventi libero. Sai perché lo spirito di questo mondo non vuole che tu diventi un discepolo? Perché ti deve tenere schiavo, schiavo dei condizionamenti, schiavo della cultura, schiavo della moda, schiavo della politica, schiavo delle dottrine sociali, politiche, di tutto, anche economiche. Perché ti deve tenere schiavo, schiavo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Com'è che inizia il ministero pubblico di Gesù? Non inizia col battesimo nelle acque? Perché era necessario che fosse rivelato a tutti che lì c'era il nuovo inizio. Cioè quel battesimo di Giovanni sancisce l'inizio del ministero pubblico di Gesù. Lode Gesù Cristo. Noi attraverso il battesimo, la popolazione, le persone, sai che cosa hanno visto? Che è stato manifestato il suo mandato. Il suo mandato è stato manifestato. Era mandato, ma è stato manifestato dopo. Alleluia. E noi abbiamo letto prima in Ebrei, capitolo 6, versetto 2, che parla della dottrina dei battesimi. Ma in Efesini 4, se noi lo leggiamo, versetto 4, vuoi prendere? Dice, vi è un unico corpo, un unico spirito, come pure siete stati chiamati all'unica speranza della vostra vocazione. Versetto 5, vi è un unico Signore, unica fede, unico battesimo, unico Padre, unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ora qua bisogna fare chiarezza su questo. Efesini sta parlando di quell'unico battesimo per cui noi veniamo salvati. E noi abbiamo capito che non veniamo salvati per il battesimo nelle acque, giusto? Quello è un atto. In Marco 16 dice, chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Se uno non approfondisce questi argomenti, si rischia che di fare del battesimo un atto di salvezza. Quindi, non salvati per fede mediante la grazia, ma salvati mediante un'opera, giusto? Cioè, ritorniamo in ciò, e quindi è una contraddizione, capite? Guarda quante contraddizioni. Quindi il battesimo di cui parla in Efesini, sai qual è? È in Marco. è il battesimo del corpo di Cristo. Poi un'altra cosa, no? Il trasferimento di proprietà a volte avveniva nell'antica Grecia, anche degli schiavi. E questo per farvi tornare su Matteo 28, dove egli dice ai discepoli: andate e battezzateli, dice, ogni potestà mi è stata data. Fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Significa che un cambio di proprietà, un cambio di dipendenza. Capite? Gesù, quando è stato battezzato da Giovanni, lui là viene manifestato pubblicamente che appartiene a Dio. Lode Gesù Cristo. Amen. Lode Gesù Cristo. Gesù viene manifestato che appartiene. E quindi inizia il suo mandato. E lì viene sancito a chi appartiene, capite? Perché Gesù è Gesù. Dice, ma perché si è fatto battezzare? Aveva bisogno del battesimo? A mio avviso no, ma lui l'ha fatto affinché ogni giustizia, egli dice, sia adempiuta, sì o no? Capite, fratelli? Lode Gesù Cristo. Cioè il battesimo necessario per la salvezza è quello di nascere di nuovo nel corpo di Cristo. Capite? Capite l'importanza oggi di vivere il corpo di Cristo? Cioè significa vivere il corpo di Cristo, significa essere immerso. Cioè battesimo significa essere immerso. Una nave che sopra le acque è pieno di altro, quando viene immersa, di che cosa è ripiena? Di un altro elemento, l'acqua, giusto? Battesimo del corpo di Cristo significa morire al vecchio e essere immerso del nuovo. Dice, andate e battezzatevi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lode Gesù Cristo. E quindi che cosa, quando noi leggiamo Marco 16,16 e guardiamo al buon ladrone, è cambiato Gesù? Non dice che, e guardiamo al capitolo 3 di Giovanni, è cambiato Gesù quando dice se non nasci di nuovo? Non è cambiato, è sempre lo stesso Gesù. Dice, allora che cosa è avvenuto? È stato battezzato. Non nello Spirito Santo, quello è un altro battesimo, sono tre battesimi. Corpo di Cristo, nelle acque e dello Spirito Santo. Quando si parla della dottrina dei battesimi, capitolo 6, versetto 1, sta parlando di questo. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Dice, ma perché è necessario? È necessario avere questa conoscenza. Dice, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Quindi Efesini, quando dice in Efesini 4,5, quando dice c'è il battesimo del corpo di Cristo, cioè noi siamo stati battezzati in un unico battesimo, sta parlando del battesimo del corpo di Cristo. Quel ladrone quel ladrone sulla croce, confessò che Gesù era il Signore, il suo Signore. Per dire questo, era morta al vecchio ed era nata al nuovo. E io, per spiegare certe cose, guarda il mio vissuto. Io all'inizio, quando ho accettato Gesù nel mio cuore, è avvenuto all'istante una cosa incredibile, miracolosa. Io allora raccontavo che non sapevo le parole che usavo, non so se c'era qualcuno che si ricorda. Io dicevo, è come se ho visto un UFO, la mia mente, i miei pensieri, la visione, sento un fuoco, tutto è cambiato. Vi ricordate? Quel ladrone, io credo, aveva Gesù là. Insomma, tu ti rendi conto chi aveva a fianco? Gesù. Lode Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio. Ce l'aveva là. Io, i fratelli, erano due. C'era la presenza dello Spirito Santo. Quando mi hanno parlato, erano due. Mi hanno fatto leggere le scritture. E quando ho letto quel passo, cioè, tutto è rivoltato. È avvenuto... c'è quel passo che dice dei 1000 anni. Vi ricordate? Che dice quel passo? Mille anni possono essere come un giorno e un giorno può essere come 1000 anni. Cioè, a volte avvengono in frazione di secondi cose che a volte prende un tempo, ma per lo spirito non c'è spazio e tempo, non so se mi spiego. A volte per la durezza, perché c'è un freno culturale, mentale, allora c'è un lasso di tempo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Io non sono un predicatore di eclatante. Io sono un ministro della parola. E quello, il compito che Dio mi ha affidato è quello di cambiare, di trasformare attraverso la sua parola, di trasmettere, di cambiare la cultura della Chiesa, di questo mondo. E dice che quando Gesù parlava, non aveva né forme e né cose da attirare i nostri sguardi. Alcuni puntano a essere eclatanti, a stuzzicare le folle, ma la verità è che Gesù vuole cambiare il nostro cuore, vuole cambiare la nostra vita, e questo può avvenire solamente se tu ci credi, l'accetti e ti arrendi allo Spirito Santo. E oggi c'è lo Spirito Santo che è stato mandato per aiutare ognuno di noi, tutti. Quindi per mezzo della fede, perché questo lo possiamo vivere solo per mezzo della fede, l'unico battesimo necessario, quell'unico battesimo di Efesini capitolo 4 versetto 5, è quello del corpo. Unico corpo, dice, unico corpo, unico spirito, unica speranza, unico Signore, unica fede, unico battesimo, unico Dio, Padre di tutti. Quando noi veniamo immersi nel corpo, non diventano tutte queste cose uno. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ho qualche minuto ancora. Allora, noi abbiamo visto che nelle scritture, in Ebrei parla di battesimi, cioè il plurale, parla al plurale, più battesimi. Nella Bibbia ci sono, c'è il battesimo di Giovanni Battista, che era un battesimo del ravvedimento. Prevedeva il pentimento dei peccati e l'impegno a ravvedersi e ricevere il Messia. Il battesimo della sofferenza di Gesù, Luca 12, versetto 50, dove Gesù dice: ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Parla del battesimo, Gesù parla del battesimo, della sofferenza. Poi parla del battesimo in acqua, che è stato ordinato da Gesù e che può essere fatto da chiunque crede sul mandato. Senza ravvedimento e senza fede nel sacrificio di Cristo, il battesimo in acqua non ha nessun valore. Questo significa che se non c'è prima il battesimo nel corpo di Cristo, quello nelle acque non ha valore. Capite? Poi c'è il battesimo dello Spirito Santo, che è stato promesso a tutti coloro che saranno nati di nuovo ed hanno lo stesso DNA spirituale. Quelli che sono stati battezzati sono nati di nuovo nel corpo. Atti 1,5, ma voi, dice, sarete battezzati con lo Spirito Santo. Alleluia! Quindi il battesimo del corpo di Cristo, ed è l'unico battesimo necessario per ricevere la salvezza. Prima Corinzi 12, versetto 13, Joshua. Ora noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito nel medesimo corpo. Lode Gesù Cristo. Leggiamo Atti 16,30. È la storia di Paolo e Sila con il carceriere di Filippi. Dice, poi li condusse fuori e disse: signori, cosa devo fare per essere salvato? Questo carceriere chiede loro cosa doveva fare per essere salvato. Ed essi dissero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Lode Gesù Cristo. Credi. Ha un significato, se noi, come dire, lo vogliamo analizzare dentro di noi, è profondo. E poi dice, poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli li prese in quella stessa ora, nella notte, lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono stati battezzati. Cioè, però prima di essere battezzati in acqua, guarda che cosa avviene. Questo mostra di avere creduto, di avere fatto delle azioni. Invitano, c'è un carceriere, uno che tiene. Quanto ha rischiato questo carceriere? Ha rischiato tanto, ha mostrato una fede, li ha invitati a casa, li ha tenuti a casa, non solo, gli ha lavati i piedi. Fratelli, questo carceriere gli lava i piedi a Paolo e Sila. Vedi che processo che c'è stato? Uno che è ravveduto si vede, uno che è ravveduto si vede. Questo era ravveduto, ha creduto, li ha invitati, ha rischiato la sua vita, la sua famiglia. Perché allora non è che c'era, sai, che ti denunziano, poi ti fanno la causa. Là c'era subito carcere e sentenza. E là era tradimento, morte. Lode Gesù Cristo. Capisci? Ravvedimento, battesimo nel corpo, battesimo nelle acque. Lode Gesù Cristo. Alleluia! Bene. Poi, termino con questo velocemente, il battesimo in acqua. Ci sono quattro condizioni. Essere ravveduti, avere fede in Dio, avere buona coscienza e avere deciso di diventare discepoli. Quattro. Essere ravveduti, Atti 2,37, segnalo, segnatevelo, che è il passo. Avere fede in Dio, Marco 16,16. Avere buona coscienza, Prima Pietro 3,21. Diventare discepolo di Cristo, Matteo 28,18-20. E Prima Pietro 2,24. Quindi il battesimo in acqua simboleggia che colui che si battezza è morto con Cristo sulla croce, è stato sepolto insieme a Lui ed è risuscitato insieme a Lui. Cioè, tutto di ciò che abbiamo parlato prima. Poi, il battesimo dello Spirito Santo, che ne abbiamo parlato tempo fa. E quindi il battesimo. Abbiamo parlato ampiamente del battesimo come elemento necessario a vivere una vita cristiana di successo. Abbiamo capito qual è il vero battesimo. Questo ci deve fare riflettere che anche oggi noi dobbiamo vivere il corpo di Cristo, vivere, essere immersi nel corpo e non tornare indietro, essere immersi nelle cose di questo mondo. Se siamo scesi, Dio ci aiuta, lo Spirito Santo. Egli ha mandato lo Spirito Santo affinché noi cresciamo per diventare uomini fatti. Alziamoci in piedi, fratelli. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Avete un canto? Alleluia. Aspetta.